Andiamo al verso 1 del capitolo 2 del libro degli Atti degli Apostoli. Quando il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. Già questo ci pone una serie di considerazioni da fare per contestualizzare l'evento. Tutti erano insieme, tutti quanti. Perché non è che c'è scritto. È vero, nel verso 15 del capitolo 1 si dice che erano 120 quando Pietro pose il problema della sostituzione di Giuda. Però qui non c'è scritto quanti erano. Sicuramente erano più di 12, quindi non erano solo gli apostoli, perché parlarono più di 12 lingue in base all'elenco che è fatto in Atti 2. Quindi non si sa se erano 120, più di 12 sicuramente. Al verso 7 del capitolo 2 del libro degli Atti, tutti i pellegrini di tutte le nazioni che avevano udito questi discepoli parlare nelle loro lingue, si stupivano, si meravigliavano dicendo: ecco, tutti costoro che parlano non sono Galilei. Quindi erano tutti Galilei, quelli che erano riuniti quel giorno. Beh, che dire, il numero non è così importante, però non erano sicuramente pochi, più di 12 per certo. Ma quello che intendo dire è che di solito si dice erano 120, non si sa, erano 120 quando scelsero il successore di Giuda. Nel medesimo luogo dove erano, l'ho già detto prima, maggior parte degli interpreti parla della stessa stanza al piano di sopra dove si tenne l'ultima cena, ma alcuni ritengono che si trattasse del tempio. Il giorno della Pentecoste. Cos'è la Pentecoste? È una delle festività di cui ci parla il Vecchio Testamento, che Dio ha istituito per quei tempi, per quegli appuntamenti nel tempo, ed è una delle tre feste per le quali è previsto il pellegrinaggio a Gerusalemme: Pasqua, Pesach, poi c'è Pentecoste, Shavuot, e poi c'è la festa dei tabernacoli a Sukkot, nell'autunno. Ma Pasqua e Pentecoste sono distanti 50 giorni, in primavera, per cui sono vicine. Ora, a Pasqua c'erano molti pellegrini perché è il primo pellegrinaggio dell'anno dove tutti erano comandati da Dio di andare a Gerusalemme. E morì il Signore e risorse il Signore. Ora è la seconda festa, dopo la prima, per la quale di nuovo tutti i pellegrini tornano. Quindi quelli che assistettero all'evento della morte e risurrezione di Gesù, ricordate i discepoli di Emmaus che dissero a Gesù che camminava con loro e non sapevano che era Gesù, ma soltanto te di quelli che sono venuti in pellegrinaggio non sai cos'è successo. Quindi sapevano tutti. Verosimilmente la maggior parte dei pellegrini che erano a Pesach a Gerusalemme tornano a Pentecoste. E quindi non solo hanno vissuto i momenti della morte e risurrezione di Gesù, ma ora vivono il momento dell'arrivo dello Spirito Santo. La Pentecoste è una festa, trovate Esodo 34-22, Numeri 28-26, Deuteronomio 16-10, sono alcuni riferimenti veterotestamentari, la festa sostanzialmente agricola nella quale si facevano le offerte, cioè venivano offerte le primizie della mietitura del frumento. Una tradizione successiva a Luca, così affermano la maggior parte degli studiosi, vuole che Pentecoste sia lo stesso giorno in cui fu data la legge sul Sinai. Ma è una tradizione, non è biblico, ed è una tradizione successiva a quando Luca scrisse il Vangelo. Quello che è importante è notare che Luca non ne parla di queste cose. Cioè noi quando parliamo della Pentecoste, dello Spirito Santo che viene a dimorare permanentemente negli uomini, pensiamo a quella tradizione, come Dio dette le tavole della legge sul Sina e al suo popolo, ora Dio dà lo Spirito Santo che scrive la legge, la sua volontà nel cuore degli uomini che lo ricevono. Sono delle associazioni meritevoli di attenzione, ma che non sono nella narrativa di Luca, assolutamente. Quindi Luca non enfatizza queste cose, che tra l'altro, ripeto, è una tradizione non biblica. L'importante è capire che Luca non ne parla e non avrebbe potuto parlare invece Luca, enfatizzare. Sentite un po', fantasticando con la mente, sapendo i fatti che ci stanno dietro, uno dice: ma Luca avrebbe potuto utilizzare la Pentecoste, le primizie della mietitura del grano, quindi così come in quel giorno dovevano offrire le primizie del raccolto, così i primi discepoli vengono offerti a Dio perché hanno ricevuto lo Spirito Santo. C'è un'associazione? Come no? C'è. Uno dice sono speculazioni. È possibile, ma non da escludere. Comunque Luca non ne parla. Cosa enfatizza Luca? A parte la tradizione della legge sul Sinai, non avrebbe avuto buon gioco narrativo introdurre un argomento come dire collego le primizie di Shavuot ai primi membri del movimento appena nato. Sarebbe stato un argomento importante, ma non ne parla. Luca è interessato al tempo che trascorre tra la Pasqua e questo giorno in cui ricevono lo Spirito Santo ed è interessato al ruolo di Pentecoste, cioè è una festa in cui da tutte le nazioni provengono gli ebrei che erano dispersi in queste nazioni. E cioè il suo accento è sul fatto che si danno convegno a Gerusalemme gli ebrei dispersi in tutte le nazioni affinché ascoltando, ricevendo il messaggio e credendolo, tornano alle nazioni e iniziano a spanderlo lì dove sono. Quindi l'idea fondamentale che c'è nella narrativa di Luca è il ruolo della festa che riunisce tutto Israele, tutta la casa di Israele, affinché possano portare alle nazioni la luce. Vi anticipo un po' quello che faremo forse la settimana prossima. E ripeto, questa festa è la seconda dopo Pasqua e verosimilmente, lo ridico, gli stessi pellegrini che ora sentirono Pietro parlare erano lì quando videro Gesù morire. Perché erano 50 giorni di distanza l'una dall'altra. Conta che c'erano tutti i pellegrini giudei dispersi nella diaspora, che c'era già all'epoca in tutte queste nazioni. Alla prima occasione utile dopo la Pasqua, videro avverarsi la promessa del Padre. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, 2 più 2 fa 4. Conta la missione per Luca. Ed è questo che lui vuole enfatizzare e ci riesce. Due parole sui simboli a cui ho fatto cenno prima. Vento, fuoco, suono. Vi leggo alcuni passi per dire che questi simboli non sono nuovi, e cioè alle persone a cui Luca scrive era ben chiaro che cosa voleva dire il suono potente, il vento impetuoso. Il fuoco era chiaro perché sono i simboli che accompagnano le teofanie, e cioè le manifestazioni sensibili di Dio nel Vecchio Testamento. È lo stesso ambiente, è lo stesso setting, se vogliamo usare una parola moderna. Esodo 3:2. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. Il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Deuteronomio 4, 24. Il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio geloso. Giobbe 38,1. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: Dio parla dalle tempeste, il vento, il rombo. Salmo 29, 3,10. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà, la voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano, la voce del Signore fa guizzare i fulmini, fa tremare il deserto, la voce del Signore fa partorire le cerve. Salmo 97, 2, 5. Nuvole e oscurità lo circondano, un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutti intorno, i suoi lampi illuminano il mondo, la terra lo vede e trema, i monti si sciolgono. Sentite il linguaggio della teofania, dell'azione di Dio che si manifesta, è sempre accompagnata da questi simboli sostanzialmente, la tempesta, cioè il vento, il fuoco, il suono assordante del vento che soffia. Isaia 29,6: Sarai visitata dal Signore degli eserciti con tuoni, terremoti, grandi rumori, turbine, tempesta, fiamma di fuoco divorante. Isaia 30, 27, 28. Ecco, il nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardente, grande il suo furore, la sua lingua è come un fuoco divorante, il suo fiato, cioè il respiro, lo spirito, è come un torrente che straripa, arriva fino al collo, viene a vagliare le nazioni con il vaglio della distruzione, eccetera. Chiudo con Ezechiele 1,4. Cioè io guardai, ecco venire dal settentrione un vento impetuoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante, uno splendore intorno ad essa. Nel mezzo c'era un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Ecco, dunque, vento, fuoco, suono assordante, rumore di tempesta. Sono gli elementi e i segni che accompagnano le manifestazioni di Dio sulla terra, anche sul Sinai. Noi abbiamo manifestazioni simili, se lo accompagnate a quella tradizione postuma rispetto a Luca, può avere un senso. Esodo 19, 16, 20. Il terzo giorno, come fu un mattino, ci furono lampi, tuoni, una fitta nuvola, si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo tremò. E poi al verso 18, il monte Sinai era tutto fumante, il Signore era sceso in mezzo al fuoco. Verso 19, il suono della tromba si faceva sempre più forte. Ancora Deuteronomio, non ve lo leggo, ve lo segnalo, 4, 11, 15 e Ebrei 12, 18. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano, che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta. Insomma, questi simboli sono riferiti anche nel Vecchio Testamento al futuro. Perché nel futuro il Signore verrà nel fuoco, Isaia 66, 15. Ci sarà un uragano, fiamme di fuoco. Anche Ezechiele, quando parla della restaurazione, Ezechiele 37, questa nuova nascita dello spirito che arriva, che viene soffiato sulle ossa morte e rivivono. Anche lì ci sono degli accenni a questi simboli a cui ho fatto riferimento. Quindi non solo tutto questo, ma il fuoco, per esempio, vuol dire anche il giudizio di Dio, l'esecuzione del suo giudizio, ovviamente sfavorevole per chi lo ha rifiutato. Gesù stesso ne parla in Luca 3,9, Luca 3, 16, 17, e il Battista che dice che viene a battezzare lo Spirito Santo nel fuoco e parla del fuoco come il mezzo con cui esegue poi il suo giudizio. A proposito di questo, voglio dire che l'idea delle lingue di fuoco che si posano sulle persone che ricevono lo Spirito Santo, per alcuni ha voluto dire: sì, ma non era l'arrivo dello Spirito Santo perché rappresenta il giudizio di Dio, ma anche no, non soltanto perché rappresenta la sua manifestazione tangibile, sensibile per gli uomini. E E quindi questo fuoco che si posa sui discepoli, ci sono state molte interpretazioni diverse, ognuno cerca speculando di dargli un senso, ma il senso fondamentale è questo, che Dio si manifesta con il fuoco, con il vento impetuoso, con il suono assordante, perché danno un senso di maestà, di padronanza sulle tempeste, su tutto ciò che l'uomo teme, Dio si siede sulle tempeste. E quindi quando si manifestano i segni di qualcosa che l'uomo non può né replicare né controllare, Dio si manifesta tra gli uomini. Ecco, vanno lette in questo modo simbolico queste parole. Si parla di lingue, ovviamente, la prossima volta lo dedicheremo tutto a parlare di queste lingue. Sarà quindi interessante poter capire che cosa vuol dire questo fatto. Che cos'è? È la potenza manifesta negli ultimi tempi, cioè quella potenza che consente al messaggio di raggiungere tutti, essere compreso ed essere accettato. È una potenza anche, lo vedremo dopo, di adorazione collettiva che si manifesta, non solo individuale, ma anche collettiva, che si manifesta nella presenza del Signore. Il vento impetuoso è anche collegato all'arrivo di Dio che riempie la sua casa. Ci sono molti riferimenti, o il vento impetuoso, la nube che arriva, ovviamente portata dal vento, perché le nubi per gli uomini sono portate dal vento. E quindi la nube è la presenza di Dio, la sua gloria, che si manifesta e si insedia nella casa ed è portata dal vento, Ruach, spirito impetuoso. Quindi anche questo è un riferimento importante. Lingue di fuoco invece è un'espressione idiomatica giudaica che voleva dire essenzialmente fiamme, no? Perché molti hanno speculato su lingue di fuoco, parlavano in lingue, se ne dicono tante, forse le ho dette anch'io, perché la speculazione è sempre dietro l'angolo. In realtà è un'espressione idiomatica. Cioè, quando si diceva lingue di fuoco, voleva dire fiamme. I lettori di Luca, per i quali Luca scriveva, come ho detto all'inizio, capivano cosa voleva dire essere riempiti di Spirito Santo. Il verso 4 inizia così: tutti furono riempiti di Spirito Santo. Ma che voleva dire essere riempiti di Spirito Santo? Esodo 31:3. L'ho riempito dello Spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza, scienza in ogni genere di lavoro. Esodo 35:31. L'ha riempito dello Spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza e ancora ripete le stesse cose. Giosuè era pieno dello Spirito di saggezza. E anche Michea ci parla di essere pieni della forza con lo Spirito del Signore. Insomma, essere ripieni dello Spirito Santo voleva dire essere ripieni degli attributi divini di Dio, perché era la persona di Dio che si manifestava in quella persona, che veniva a investire ed abitare, riempiendola. Quindi avevano idea, è la gloria di Dio che riempie il tempio. Questo linguaggio non era nuovo per loro e quindi comprendevano esattamente che voleva dire Dio viene a dimorare permanentemente nella sua casa, che ora sono gli individui che hanno creduto nel nome di Gesù e lo hanno accolto. Questa esperienza è unica nella vita? Si fa una volta sola? Che no! Atti 4:8. Pietro pieno di Spirito Santo, siamo distanti da Atti 2, ma è di nuovo pieno di Spirito Santo. Atti 4:31, quando erano in preghiera, tutti radunati, la casa tremò e furono tutti pieni di Spirito Santo, ma erano stati riempiti a Pentecoste. Com'è che sono riempiti di nuovo? È una nuova esperienza. Che vuol dire? Lo concludiamo con questo. Ogni persona può sperimentare più riempimenti di Spirito Santo. Sembra che Luca riferisca il termine battesimo nello Spirito Santo alla primissima esperienza di ogni individuo, mentre per le altre volte riservi il termine ricevere lo Spirito Santo o essere ripieni di Spirito Santo. La sostanza è la stessa, solo che c'è una prima volta e ce ne sono anche altre. Stefano, Atti 7,55, pieno di Spirito Santo. Paolo fu pieno di Spirito Santo dopo la visita di Anania. E Saulo, in Atti 13, quindi a distanza dal capitolo 9 al capitolo 13 degli Atti, Paolo di nuovo fu pieno di Spirito Santo e fissò gli occhi su di lui e disse, potete leggere l'episodio. Nella lettera agli Efesini Paolo scrive chiaramente al capitolo 5 verso 18, non ubriacatevi di vino che porta a sfrenatezza, ma siate ricolmi, cioè ripieni dello Spirito. Quindi invita ad essere ripieni dello Spirito Santo. Come vedete, dunque, ci fu una prima esperienza che fecero i discepoli che erano radunati in attesa che la promessa di Gesù e del Padre si verificasse, e poi loro stessi l'hanno sperimentata più volte. La maggior parte dei personaggi di cui parla Luca, sia nel Vangelo che nel libro degli Atti, erano ripieni di Spirito Santo. Io prendo dal Vangelo scritto da Luca: Giovanni Battista sarebbe stato pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Elisabetta sentì il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo e lei fu piena di Spirito Santo. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo. Luca 4:1, Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Atti 4:8, Pietro pieno di Spirito Santo disse capi del popolo e anziani. Atti 6:3, cercate tra voi 7 uomini di buona reputazione pieni di Spirito Santo. Atti 7:55, Stefano pieno di Spirito Santo. Atti 9:17, Anania va da Paolo perché sia pieno di Spirito Santo. Atti 11:24, da uomo virtuoso qual era, è pieno di Spirito Santo e di fede esortava tutti a perseverare nel Signore. Atti 13:9, Paolo pieno di Spirito Santo fissò gli occhi su di lui e disse. Sentite, tutti i grandi personaggi dei due libri scritti da Luca, Gesù in primis, ma voglio dire, tutti gli altri individui chiave sono tutti pieni di Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che accompagna queste persone nella loro testimonianza e nel passare attraverso le difficoltà che in qualche modo i profeti sono chiamati a attraversare. Concludo dicendo, dunque, che vuol dire pieno di Spirito Santo? Vuol significare, date le premesse e tutto quello che abbiamo detto, che chi è già o è regolarmente abilitato, equipaggiato dallo Spirito Santo per il suo incarico. Cioè, quando lo Spirito Santo riempie qualcuno, è perché lo rende pieno di sé e quindi può esprimere la potenza che solo Dio può dare. È molto semplice. La prima volta che succede è chiamato da Luca, mi riferisco a Luca, perché Luca stiamo commentando, battesimo nello Spirito Santo. Va bene, allora abbiamo concluso non tutto, ma una gran parte di quello che volevo dire. La volta dopo porremo l'attenzione quasi esclusivamente su cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Abbiamo già compreso da stasera che questo evento, chiamato di Pentecoste, è un evento storico, un evento unico, ma che si ripete poi come esperienza nella vita di coloro che accolgono il Signore Gesù, perché lo Spirito Santo, entrando nell'individuo e unendosi a lui in una residenza stabile, annette l'individuo al corpo e lo abilita alla missione. Fantastico. Siamo incaricati di una missione e lui viene in noi per renderci adatti a compierla. Come possiamo fallire? Non esiste questa parola nel regno di Dio, fallimento, perché conta il cuore e quello che Dio vuole fare, non quello che noi siamo capaci di fare. In realtà noi non siamo capaci di fare niente, ma con Lui tutto è possibile. Con queste finali riflessioni io vi saluto, ci vediamo mercoledì prossimo per questa importantissima per me sessione sulle lingue.